più dell'argomento per dire com'è importante vedere che un uomo ha una sua identità, autonomia straordinaria. È il miracolo che ogni persona ha in sé, dell'essere un io irrepetibile, ma siamo sempre frutto di ciò che mangiamo, di ciò che pensiamo e di coloro che condividono con noi cibo, vita, tentativi, ripensamenti e via dicendo. Ecco, detto questo, leggo le ultime tre righe. Invece per i cistercensi si proponevano una vita isolata ed austera, lontano dalla città. I loro monasteri erano grandi e autonomi, in grado di vivere nell'incontro a tutte le esigenze della persona monaco e delle persone attorno che avevano delle necessità o lavoravano per il monastero. Monasteri e chiese erano attivati all'insegna dell'estrema semplicità, in genere a pian particolare privi di torri, dipinti e sculture. Ecco, è con questa premessa che io mi pongo a guardare l'orizzonte artistico, un orizzonte che emerge da quelle esigenze che abbiamo tentato di pennellare un pochino e che hanno proprio il fulcro in questo momento non tanto nelle diatribe dei feudatari, compresi i vescovi feudatari, ma nell'emergere dei centri, chiamiamo di convergenza, di proposta vitale, e la chiamo spirituale per indicare dell'io libero, della condizione pensante e decidente della singola persona. E quindi come mai l'arte abbia davvero un'attenzione massima grazie alla presenza dei monasteri e di quelle realtà che nelle piccole comunità e borghi chiamiamo pievi. Io qui ho operato una pagina per, in un certo senso, rinnamorarci di tutta l'Europa e vedere che come i Cluniacensi hanno avuto fondazioni non solo in Francia, ma in Spagna, in Italia, in Germania, e Corse ha avuto pure i suoi filoni. Ecco, noi abbiamo aperto gli occhi su delle realtà che si imparentano con un nuovo modo di concepire il pregare in chiesa, nella cattedrale, nei monasteri. Non per nulla quella che diventa la Basilica Romana e non più lo schema greco, diventa la forma abituale dall'anno 1000 in poi. Le forme con cui si costruiscono le chiese deve fare uno spazio maggiore alla presenza della gente, la deve rendere partecipe al pregare e al celebrare, e devono permettere quella condizione di presenza che non è più tipica della cultura orientale, ma del permanere insieme. Non si va solo per circolare in chiesa, bisogna attardarsi, saper ascoltare, saper salmodiare se si vuole condividere con i monaci, saper ascoltare la proclamazione della parola, che però sapete che il problema è grande perché abbiamo un altro millennio da vivere prima che la parola di Dio sia comunicata nella lingua in cui ciascuno può capire. Richiami mnemonici da memorizzare possono essere in Germania gli esempi più caratteristici di arte romanica sviluppati sulla base dello stile ottoniano, E qui cito la cattedrale di Spira, di Magonza, di Mor, con Basilei e Battisteri annessi. In Inghilterra c'è l'architettura anglo-normanna e lì vi cito le cattedrali e gli edifici centrali che sono di un certo interesse. In Francia, da Vézelay la chiesa di la Sainte-Madeleine, la cattedrale di Saint-Lazare e poi quelle che io conosco un po' di più nella terra del Poitou, perché ho dovuto andare parecchie volte, di Saint-Séverin e Notre Dame la Grande. Ecco, per dire che anche guardando un manuale d'arte vediamo che in contemporanea, dalla Germania all'Inghilterra alla Francia fino alla Spagna, abbiamo, e in Spagna cito soprattutto le chiese del pellegrinaggio, e come importante ricordare in Santa Maria di Ripoli e nella regione di León Sant'Isidoro di León. Ecco, che cosa succede in Italia? C'è un mondo che rivive, dalla Lombardia, al Piemonte, al Veneto, all'Emilia, alla Toscana e alla Sardegna. Dico Toscana e Sardegna perché i modelli che ho visto sardi si richiamano molto alle proposte pisane, per dirvi in breve. Ecco, citiamo solo per esplorare per il sud, dalle Puglie alla Sicilia. Citiamo solo noi. Richiamiamo la presenza dei magistri con, ho messo la M tra parentesi, con Macini o con Macini, che se ben ricordo l'etimologia è cum machinis, no? E quindi di per sé lavoravano anche con le pietre e tutto. Ecco, mi piace ricordarvi una notazione, che mentre nel X secolo anche nei monasteri si lavorava con pietra grezza, nel XI venivano intagliate le pietre in marmo in una maniera che apre persino all'ambizione del bello. Poi cito, ricordiamo Sant'Ambrogio a Milano, San Sigismondo a Rivolta d'Alba, San Michele a Pavia e poi sempre a Pavia San Teodoro e San Pietro in Celdoro, poi le cattedrali di Parma, di Piacenza e a Piacenza con San Savino. Poi bisogna richiamare le chiese comasche, le chiese venete, ricordiamo l'interno imponente in Piemonte della Sagra di San Michele. Un conto è lo stile poi successivo dell'esterno, un conto è la struttura interna di tipo romanico e la possibile esplorazione del romanico nelle nostre pievi delle Langhe da Brunetto Saliceto, che avrete la gioia di vedere, e se qualche volta posso dirvi vengo anch'io per vederlo col vostro occhio. Perché l'occhio di chi ama e di chi è più competente è di quel povero occhio di chi legge le cose solo per iscritto. Ecco, di fronte a un panorama così, a un mondo da scoprire, e io credo che siete patiti da romanico, rischiate di chiudere la vostra vita, che sarà lunghissima, tralasciando qualcosa da vedere. Ecco. Per cui se l'anno che vivete è un anno che vi propone qualcosa di stimolante, ecco, chiedete al Signore di prolungare la vita e di chiuderla quando voi non la, poi mettete il gotico e il rinascimento subito dopo, altrimenti il Signore vi dovrà concedere un altro millennio in attesa della chiusura del terzo millennio. In sintesi, ecco, mi permetto di leggervelo per non, perché altrimenti se io lo infioro rubo il tempo ancora che mi concederete benevolmente. siamo in grado, pur riconoscendo la tipicità di ogni concretizzazione diversa, tipica di ogni regione culturale, di proporre le costanti in cui conoscere e gustare il romanico. Si assiste a una definizione e uno sviluppo di alcuni temi fondati nella tradizione del classicismo romano. Primo, tecnica costruttiva, pilastri, volte, arcate. Costante un senso di austera e greve imponenza. Secondo, dal secolo X, nelle costruzioni rosate a pietra grezza, nel XI secolo si impiegano blocchi di pietra accuratamente elencati. Annotiamo che specialmente in Spagna, con interventi di gusto e capacità arabe, gli edifici furono costruiti in mattoni. Un intento da ricordare è la difesa dagli incendi, posta l'accensione delle candele e gli elementi in legno, di cui la proposta e l'attuazione delle volte in pietra. Così si prese a modello l'arte romana e si addivenne alla copertura a botte, alla copertura a crociera e poi a quella a costoloni, che sono il Valderrato fa del legame con il gotico, il passaggio. Una parola sul coro, sulla facciata e sulle navate. Il coro era divenuto spazioso per le liturgie. Io ho aperto il contesto storico e non ho aperto ancora in modo tematico ma conclusivo il tema della preghiera, l'Opus Dei, da cui erano uscite queste tipologie costruttive. Richiamiamo rispetto al coro la duplice tipologia, la prima che includeva l'abside e il transetto, la seconda che proponeva il deambulatorio, il corridoio attorno all'abside che proponeva le cappelle radiali. E in molte cattedrali dalla Germania alla Spagna abbiamo questa meravigliosa attestazione. Guardate cos'è il cammino del pregare. Una volta i preti dovevano avere molti altari perché in contemporanea ognuno celebrava la messa, ma la sua messa. E notate che anche il portafoglio si sganciava di fronte a singole messe, e se tu riuscivi a celebrarne 30 in un colpo, il messaggio delle messe gregoriane era esaurito, perché non erano 30 una dopo l'altra per 30 giorni, erano 30 in un colpo. E capite perché i canonici nelle cattedrali molte volte gregoriavano con facilità. Non entro in merito a questi problemi. Guardate che cambio, non solo di gusto, di cultura teologica, ma di cultura propositiva dell'arte, è la concelebrazione. In un colpo celebri 1000 messe, perché è stato chiarito che ogni prete celebra la messa, non è perché la celebra col vescovo o con un cumulo di cardinali. Alcune cose di scelte della Santa Sede hanno la loro problematicità. Quando andrò per la canonizzazione del Papa Giovanni Paolo II e del Papa Giovanni, certamente non potrò concelebrare, ma ho già dato l'adesione, perché concelebreranno solo i cardinali. E tu hai la possibilità di celebrare la messa, quindi se non ne celebri un'altra, fai il bravo cristiano e fai anche la comunione con una messa piena, ma non concelebrata da prete. Tranne che io, in barba alla struttura giuridica, ma non faccio un peccato, mentre i cardinali dicono col Papa la formula di consacrazione sul pane e sul vino, io tranquillamente, d'accordo con Gesù, la celebro anch'io. E beneficio di quella messa che ho celebrato. Io non vi dico se lo farò, nella mia vita l'ho fatta certamente a Pisa una volta, perché andando da Pisa, giovane prete, mi presentai in chiesa e dissi: posso celebrare? No, guardi, allora tale, allora tale, allora tal'altro. Ho detto: ma guardi che nella giornata non riesco più ad avere la possibilità. Ebbene, preghi e fa la comunione. E ho detto: e io ti prego. Ho pregato, ho richiamato nella mia mente gli aspetti della teologia morale che riguarda la celebrazione della messa, le mie possibilità, come dire, teologiche espressive. Ho detto: ebbene, io mi sono messo in prima fila tra i fedeli, ovviamente. Il prete ci affogliamo un pochino, ma capivo quel che diceva. Ecco, arrivata con me, ho steso la mia mano e ho indicato l'osso e il calice, ho celebrato volutamente e poi alla fine sono andato alla comunione tranquillo. Ho detto: non mai voluto vestito, non mai voluto in presbiterio, ma io ero nella chiesa e in questo meraviglioso Duomo e ho fatto tutto quanto. E per dirvi che delle volte l'arte risponde a certe esigenze che a volte sono un pochino teologiche, ma il più delle volte giuridiche, il più delle volte cultuali e di un culto legato a una certa cultura. Ecco.